Ed eccoci nuovamente in diretta, quindi parlavamo della Bolivia e in particolare della costruzione di questa autostrada che deve passare all'interno di un parco nazionale che è anche territorio indigeno, il territorio indigeno e parco nazionale Isiboro Secure, abbreviato nella sigla TIPNIS, e con questa sigla spesso si trova appunto anche nelle notizie. In questo parco deve passare questa autostrada che fa parte di un piano di costruzione infrastrutturale sudamericano, la iniziativa di infrastruttura regionale sudamericana IIRSA, che appunto un piano che prevede di integrare la rete infrastrutturale di tutti i paesi sudamericani. È un piano che noi più volte abbiamo criticato perché va nella direzione con grande impatto ambientale, ma va nella direzione sì di una emancipazione economica dell'America Latina rispetto agli Stati Uniti e rispetto agli altri paesi con i quali commercia, ma rimane totalmente nell'ambito di un sistema economico capitalista.
L'IRSA, se qualcuno si vuole cimentare nel saperne di più, va su Google, batte IIRSA e vede qual è il piano megagalattico che sta dietro a questo. Sull'emancipazione dei popoli dell'America Latina che stanno dietro all'IIRSA, noi ci crediamo poco. Ci crediamo poco perché, uno, perché il piano originale è stato pianificato dal Dipartimento di Stato americano nell'86 o 87, quindi all'epoca addirittura del primo Bush, e poi soltanto negli ultimi anni e mezzo è stato revisionato completamente. Infatti è stato per circa 15-20 anni in congelamento secondo il progetto iniziale, e soltanto da 2-3 anni è chiaro che parte di quel progetto, del progetto IIRSA, è stata fatta proprio dalle economie emergenti tipo Brasile, in parte Argentina, eccetera, e questo qua per integrare il flusso dei merci e lo sfruttamento delle risorse naturali in tutto quanto il subcontinente americano, il cono sud appunto del continente americano. Il discorso è che nell'IIRSA si prevede anche la dimensione megagalattico dello sfruttamento dell'oro blu, che è appunto l'acqua, e che dovrebbe appunto, secondo le intenzioni del Dipartimento di Stato americano, diventare merce. E il più grande bacino di acqua dolce del pianeta è l'acquifero del Guaraní, nella zona appunto che va da il sud dell'Amazzonia e arriva fino al Paraguay. Sul bacino sull'acquifero del Guaraní ci sono appunto le mire dei colossi soprattutto nordamericani e francesi, i soliti, la Suez de Sol, il Gas de France, scusate, quella che fa riferimento direttamente a Bush negli Stati Uniti, e attualmente ha visto anche gli occhi abbastanza interessati, ha attirato anche le attenzioni abbastanza interessate della Hutchinson Van Po a Pechino, la Cina. E questo qua perché è chiaro, perché l'acqua non è soltanto acqua, non è soltanto merce, ma è anche tutto quanto l'indotto che ci ruota attorno, che va dalla tecnologia di estrazione, sfruttamento, trasporto, eccetera, eccetera, ma riguarda anche i processamenti di alcune, per esempio il processamento delle terre rari, le cosiddette terre rari, che è l'ultimo interessamento, che è l'ultima materia prima che interessa agli Stati Uniti, e le nuove tecnologie legate alla fabbricazione di batterie, il processamento di batterie a alto rendimento. Il processamento delle terre rare si può fare soltanto attraverso l'acqua.
Tu giustamente prima hai parlato della revisione dell'IRSA, soprattutto da parte delle potenze emergenti in questo momento nel continente sudamericano, in particolare del Brasile. Infatti non a caso questa autostrada deve essere costruita dall'impresa brasiliana OAS con l'appoggio di finanziamenti del Banco Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale, BNDES, del Brasile. Infatti, come dice anche in un articolo che abbiamo letto il ricercatore Pablo Villegas, i principali beneficiari di quest'opera sono i produttori di soia brasiliani, che hanno in questo modo un rapido passaggio per trasportare la soia sulla costa pacifica e da lì raggiungere via mare i mercati asiatici. Oltre ai produttori di soia, come abbiamo visto anche l'anno passato in svariate trasmissioni che abbiamo dedicato al collasso ambientale dell'America Latina, e anche queste le potete ritrovare sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org, queste autostrade che passano in mezzo alla foresta sono poi il cuneo attraverso il quale penetrano nella foresta tutti gli sfruttatori illegali o legali di legno, gli allevatori che disboscano per produrre terreni da pascolo e altri produttori agricoli.
Scusa, è la filiera del disboscamento, della penetrazione nella foresta amazzonica, è il disboscamento, filiera disboscamento, allevamento e sfruttamento delle risorse minerarie presenti sotto la foresta amazzonica. Non solo, al margine, non tanto come punto centrale, tutta quanta la biodiversità è preda facile dei colossi, dei semi ibridati tipo la Monsanto, eccetera, eccetera, che attraverso la biodiversità marcano, prendono le vendono le royalty si fanno dare le royalty per le scoperte dei vari farmaci, ai processi di manipolazione del germoplasma delle piante.
E come dicevamo, questo territorio minacciato da quest'opera e da tutte le conseguenze che comporta è un territorio, un parco nazionale abitato da cinque diverse popolazioni indigene, per un totale di 11.000 indigeni. E in Bolivia, al governo della Bolivia, c'è un presidente indigeno. Qualcuno ha notato la differenza tra la provenienza di Evo Morales dagli indigeni delle terre alte, delle montagne, delle Ande boliviane, mentre qui si parla di indigeni che abitano le terre basse, le foreste della Bolivia, e in questo ha letto una contrapposizione. In ogni caso, la Costituzione boliviana, che è stata promulgata nel 2009, proprio sotto scritta dal MAS, dal Movimento al Socialismo di Evo Morales, inserisce tra i suoi articoli l'obbligo di consultare le popolazioni indigene che abitano su un territorio prima di costruire ogni opera su quel territorio, e questa stessa Costituzione non è stata rispettata dal governo che l'ha scritta, perché in questo caso invece gli indigeni non sono stati consultati. Naturalmente gli indigeni di questo territorio si sono mobilitati assieme ad altre popolazioni limitrofe, ad altri antagonisti di questo progetto, e il 15 agosto hanno iniziato un corteo che dalla città di Trinidad li avrebbe dovuti portare alla paz. Questo corteo però è stato duramente represso dalla polizia boliviana in modi che sono stati particolarmente duri. I poliziotti hanno prima circondato il corteo, l'hanno attaccato a colpi di lacrimogeni e a bastonate, hanno tentato di arrestare, di sequestrare tra i 350 e i 400 indigeni per spostarli dalla località di Yucumo fino al punto di partenza, alla città di Trinidad, e da lì rispostarli in altre località, e tutto questo ha trovato la condanna di moltissimi settori sociali, anche sostenitori del governo di Morales. Addirittura la ministra della difesa del governo boliviano, il ministro del governo boliviano e altri funzionari di governo hanno rinunciato ai loro incarichi. Quindi si è prodotta una spaccatura nello stesso governo boliviano. Il presidente Evo Morales gestito la situazione con una doppia politica. Da una parte si è dissociata dall'operato della polizia, dicendo che non gli era stato ordinato di fare questo, e comunque questa cosa sarebbe non meno condannabile, visto che se la polizia boliviana è messa nelle condizioni di scegliere di attuare una repressione così forte senza l'ordine del Ministero degli Interni della catena di comando del governo boliviano, sarebbe comunque molto grave. Ma d'altra parte ha fatto girare degli articoli tra i suoi sostenitori, ha promosso anche la visione che questi indigeni fossero sobillati dai settori che si oppongono al governo boliviano, alla destra boliviana, e quindi indirettamente la lunga mano di Washington anche su questa protesta. Questo è un alibi che purtroppo siamo abituati a sentire troppo spesso ormai negli ultimi mesi da parte di questi governi di sinistra dell'America Latina, quando una protesta al loro operato, una protesta che evidentemente proviene da sinistra, prende come oggetto il loro operato, troppo spesso dicono che c'è lo zampino della destra, c'è lo zampino degli Stati Uniti. In questo caso a me sembra evidente che invece, d'altronde lo hanno riconosciuto gli stessi membri del governo boliviano, che c'è stata una repressione enorme di questa protesta, una protesta che a nostro parere è totalmente legittima e mette in luce anche il reale agire di questi governi, che si sono riappropriati in parte delle risorse usurpategli dalle multinazionali attraverso la nazionalizzazione, ad esempio, di parte dei giacimenti di metano in Bolivia, o hanno ridistribuito delle ricchezze all'interno della società boliviana, ma continuano a puntare su questo modello di sviluppo troppo spesso basato su alcune e poche merci da esportazione, in questo caso gli idrocarburi in Bolivia. Troppo spesso mantengono questa ottica sviluppista che li porta a distruggere l'ambiente sul quale si deve basare la stessa vita dignitosa delle popolazioni che pretendono rappresentare. Abbiamo visto come qualche mese fa, come appunto in quelle trasmissioni che citavo prima, come la situazione dell'America Latina, come d'altronde del resto del mondo, sia drammatica dal punto di vista ambientale, e non si parla di crisi ambientale per preoccuparsi della salvaguardia delle specie rare di farfalle, ma ci si preoccupa delle stesse condizioni della vita umana. Quando l'inquinamento provoca terribili malattie all'interno delle città e nelle campagne, dove con l'acqua piena di mercurio e altre sostanze tossiche utilizzate nelle miniere si irrigano i campi, quando le foreste, che sono indispensabili alla nostra stessa sopravvivenza, vengono disboscate ad un ritmo impressionante per produrre mobili o legna da ardere, quando i mari vengono sfruttati eccessivamente per quanto riguarda la pesca, per quanto riguarda l'inquinamento che è causato dalla gettata in mare delle acque di scarico di città troppo grandi, eccetera, eccetera. Quindi questi governi mostrano ancora molte carenze su questo piano. E infatti Morales, se da una parte si è cosparso il capo di cenere dicendo che la polizia aveva agito fuori dal proprio controllo, una cosa che, ripeto, a me sembra paradossale, ha aggiunto che questi settori si oppongono a programmi di sviluppo con il pretesto di difendere l'ambiente, quando in realtà quello che difendono è il loro proprio interesse.
E non a caso Alvaro García Linera, vicepresidente dello Stato plurinazionale della Bolivia, lancia il suo sasso dentro lo stagno attraverso Le Monde Diplomatique, che non è questo è un articolo preso dalle Monde Diplomatique in lingua spagnola, che viene stampato in diversi paesi, più o meno prendendo Le Monde Diplomatique ha una redazione in Messico, un'altra in Argentina, una in Brasile e una in Brasile, non so se il Venezuela ce l'ha. E di volta in volta Le Monde Diplomatique, edizione europea o edizione italiana, prende l'articolo quando è interessante oppure quando è quando è utile prenderlo. E appunto Alvaro García Linera scrive sulla Bolivia, bilancio di una rivoluzione tra virgolette in cammino. Allora, Alvaro García Linera è un ex guerrigliero di formazione marxista. Lui era parte di praticamente è stato un guerrigliero dell'organizzazione ELN, non l'ELN colombiano, l'ELN praticamente quello là che ha appoggiato Ernesto Che Guevara all'epoca, però essendo troppo giovane potrebbe essere molto difficile che ha conosciuto Ernesto Che Guevara. Comunque Alvaro García Linera scrive da vicepresidente, chiaramente si erge a difensore dell'operato del governo boliviano. Allora, due constatazioni veloci. Uno, o la traduzione non è stata fatta bene, perché in alcuni passaggi è assolutamente illeggibile. Noi non è che siamo grandi studiosi della lingua spagnola, però proprio alcuni concetti vengono scritti male. O questo, oppure Alvaro García Linera scrive con un linguaggio, diciamo, poco strutturato, quantomeno. Vabbè, noi leggiamo soltanto alcuni passaggi perché l'intervista è molto lunga.
E comunque l'intervista è presa dall'edizione italiana delle Mon Diplomatique, quindi si trova.
Sì, no, però anche l'edizione italiana rispecchia l'edizione francese. L'edizione francese prende dall'altra Le Mon Diplomatique, da quella messicana, argentina, eccetera, eccetera, gli articoli che ritiene più giusti. Comunque, Alvaro García Linera al 2000, anno delle prime mobilitazioni sociali di massa che denunciavano la privatizzazione dell'acqua, al 2009, data della rielezione del presidente alla presidenza del sindacalista della Federazione dei Contadini Evo Morales, la Bolivia ha conosciuto un importante conflitto in cui il popolo si oppone all'impero americano e ai suoi alleati appartenenti alla borghesia boliviana legata al neoliberismo. L'elezione del 2009, da cui l'amministrazione Morales è uscita rafforzata, ricordo che è stato eletto nel secondo mandato con il 64% dei voti contro il 59% della elezione precedente, hanno attenuato queste minacce esterne. Tuttavia, delle nuove contraddizioni sono sorte all'interno del blocco nazional popolare tra le diverse classi che guidano il processo di cambiamento a proposito del suo indirizzo. Quattro di questi contrasti, di secondaria importanza rispetto al conflitto principale contro l'imperialismo, sono però al centro del processo rivoluzionario boliviano e se da un lato rappresentano una minaccia alla sua prosecuzione, dall'altro permettono anche di pensare ai mezzi per passare alla fase successiva. Il primo confronto costruttivo riguarda il rapporto tra Stato e movimenti sociali. La popolazione si aspetta dal governo delle azioni immediate capaci di dare risposte concrete ai bisogni materiali. Questo richiede una forte centralizzazione del potere decisionale, ma il governo è composto da rappresentanti di organizzazioni sociali indigene, contadini, operai e popolari, le cui dinamiche decisionali richiedono di prendersi tempo, quello per discutere, quello per decidere e quello per analizzare le varie proposte. Inoltre, l'attività di questi movimenti implica la moltiplicazione del numero di coloro che prendono parte alle decisioni. Il governo del presidente, un governo di movimenti sociali, tra virgolette, è il luogo in cui si scontrano e in cui si devono risolvere delle contraddizioni. accentramento e decentramento delle decisioni, monopolizzazione e socializzazione delle azioni esecutive, rapidità dei risultati e lentezza nel prendere le risoluzioni. Per tentare di riassorbire questi contrasti abbiamo analizzato il concetto di Stato integrale, il momento in cui la società si impossessa progressivamente dei processi di arbitrato, superando così il confronto tra Stato, macchina che tende a centralizzare le decisioni, e i movimenti sociali, macchina che decentra la democratizzazione. Non si può pensare che un obiettivo del genere si raggiunga in poco tempo, esso nasce da un movimento storico fatto di passi in avanti e indietro, fatto di squilibri che inclinano l'ago della bilancia tanto da un lato quanto dall'altro, mettendo a rischio l'efficacia del governo e la democratizzazione delle decisioni. La lotta, e solo la lotta, permetterà di mantenere l'equilibrio tra i due poli per il tempo necessario alla risoluzione storica di questa contraddizione. E qui c'è una sorta di idealismo da parte di Linera. Comunque, bene pubblico e interesse privato. Il secondo confronto, quindi abbiamo detto, il primo confronto è il contrasto tra centralizzazione e decentralizzazione della macchina statale e decisionale, eccetera. Secondo confronto costruttivo vede l'opposizione tra l'ampiezza del processo rivoluzionario, che deriva dall'aggregazione sempre più numerosa di vari gruppi sociali e delle richieste di varie alleanze, e la necessità di rafforzare il controllo indigeno, contadino, operaio e popolare che garantisce l'orientamento politico. L'egemonia del blocco nazionale popolare esige la coesione delle classi lavoratrici e implica inoltre che la leadership di queste, storica, materiale, pedagogica e morale, si afferma anche nel resto della popolazione, così da ottenere il suo appoggio. Certamente ci sarà sempre un settore renitente alla supremazia indigena e popolare, che all'occasione agirà come una cinghia di trasmissione di poteri stranieri. E qui leggiamo in parte l'ondata repressiva nei confronti degli indigeni del Tapic. Ma il consolidarsi del controllo proletario richiede che tutta la società pensi alla sua conduzione, migliori la guida del paese dove ci sono le classi lavoratrici. Questa necessità costringe un potere di sinistra a tenere conto di parte dei bisogni dei suoi avversari. Il terzo confronto si manifesta con un'intensità da un anno a questa parte, nasce dallo scontro tra interessi collettivi e interessi privati di un gruppo, di un settore o di un individuo. Tra lotte sociali comunque è individuali, settoriali e private. Tra lotta sociale comune e comunista e le conquiste individuali, settoriali e private. Qui ci deve essere una frizione nella traduzione, perché praticamente non vuol dire assolutamente un cazzo. Vabbè. L'ampio ciclo di mobilitazioni che iniziano nel 2000 con la guerra dell'acqua ha conosciuto prima di tutto una dimensione locale, ma questo conflitto interessava direttamente tutto il paese, minacciando anch'esso nei progetti di privatizzazione dell'acqua. Successivamente c'è stata la guerra del gas, la battaglia dell'Assemblea Costituente e per la costruzione di una democrazia plurinazionale, vale a dire le rivendicazioni espresse in modo particolare da indigeni operai che riguardano ancora tutti gli oppressi e la nazione intera. E qui c'è praticamente una giustificazione di quello là fatto e non fatto, c'è tutto quanto un passaggio che c'è una giustificazione che risparmiamo agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, perché abbiamo 10 minuti di tempo per la nostra trasmissione. Comunque alla fine del mette anche, tra l'altro, in questa parte mette anche l'accento dello scontro che è avvenuto all'interno della COB, la Confederazione Operaia Boliviana, tra in due settori, uno legato al governo e uno no. Ma questo qua, vabbè, questo qua sta normalmente nella dialettica delle organizzazioni. Comunque, dice, nel mese di aprile del 2011 alcuni professori di scuola, membri della COB, hanno iniziato uno sciopero rivendicando prima di tutto l'aumento dei salari. Eppure dal 2006 l'amministrazione Morales ha aumentato del 12% al netto di inflazione gli stipendi dei lavoratori del settore sanitario e dell'istruzione. Allo stesso tempo altri rami della pubblica amministrazione si sono visti congelare i loro stipendi. E lui si giustifica: quelli del vicepresidente, dei ministri e dei viceministri hanno subito anch'essi una riduzione tra il 30 e il 60%. Il taglio è stato ancora più significativo per il presidente, per Evo Morales. La richiesta di nuovi aumenti da parte dei lavoratori del settore sanitario e dell'istruzione è comprensibile, ma ciò sarà possibile con un aumento generale dei redditi dell'intero paese. E qui passa a una valutazione sulla necessità dell'industrializzazione per aumentare
i salari.
Dice: la destra, approfittando di questo contrasto all'interno del blocco nazional popolare, ha messo a disposizione dei manifestanti il sostegno dei suoi mezzi di comunicazione. Leader sindacali, ancora ieri i giornalisti più in vista, disprezzavano a causa delle origini sociali, sono di colpo diventati delle star televisive. In quanto al governo dei movimenti sociali, cerchiamo di sottoporre il dibattito pubblico le differenze esistenti all'interno del blocco nazional popolare. Tentiamo di risolvere i contrasti tra tendenze corporative e universalistiche attraverso delle soluzioni democratiche, incoraggiando l'avanguardia, indigeni, contadini, lavoratori, operai e studenti a brandire la bandiera dell'interesse collettivo, ciò che non significa cancellare l'individuo, l'interesse privato, ma sottolineare la sua naturale esigenza all'interno di un contesto più generale. Il quarto confronto, appunto l'ultimo, costruttivo, nasce dal contrasto che c'è tra la necessità di trasformare le nostre materie prime, quindi l'industrializzazione, e il rispetto per la natura e il buon vivere. Il buon vivere, o anche quello là che è stato esportato qui in Italia con un buon vivir, è stato immesso nella Costituzione boliviana attraverso la traduzione Sumac Kawasai in lingua quechua e Sumac Kamana in lingua aymara. Questo qua perché, appunto, essendo uno Stato plurinazionale per Costituzione, si dovrebbe tendere a dare spazio anche ai non solo alla lingua, ma anche ai concetti espressi dalla lingua stessa. Comunque, vivir non è
la qualità della vita.
Una dignità del vivere, praticamente. Ciò ci si rimprovera di non aver attuato una vera nazionalizzazione delle risorse naturali e di aver lasciato che le multinazionali si impossessassero di una parte delle ricchezze del paese. E questa è una battutina rivolta soprattutto al Brasile, perché la fa la grande da quelle parti, come
abbiamo visto pure nella costruzione di questa
infiltrazione economica. Ma a fare a meno delle società straniere implicherebbe conoscere perfettamente le tecnologie di cui dispongono, quelle legate all'estrazione nonché alla trasformazione delle materie prime, e non è certo il caso. Senza industrializzazione, dunque, non può esistere una completa nazionalizzazione delle risorse naturali. E qui abbiamo visto che in parte potrebbe anche non essere vero. Tenete conto che, per esempio, Chavez ha nazionalizzato l'industria petrolifera e sa bene come estrarre e trattare il petrolio. Comunque, arrivare a una tale dinamica riempirebbe le casse dello Stato, poiché i manufatti e i prodotti semilavorati hanno un valore aggiunto superiore rispetto a quello delle materie prime non trasformate che esportiamo attualmente. L'industrializzazione inoltre favorisce il progresso tecnologico e porta ad acquisire un insieme di conoscenze scientifiche che possono rappresentare un punto di partenza in vista di altre attività industriali che richiedono un grande uso della tecnologia ma anche della manodopera. Allora, umanizzare la natura e naturalizzare l'uomo, secondo l'affermazione di Karl Marx, questo è il nostro scopo del nostro progetto, utilizzare la scienza, la tecnologia e l'industria per produrre delle ricchezze, ma tutto questo preservando proprio la natura fondamentale del nostro ambiente, per noi ma anche per le generazioni future. I confronti costruttivi che logorano il blocco nazionale popolare al potere in Bolivia caratterizzano le dinamiche di trasformazione sociale. Del resto, le rivoluzioni non sono flussi caotici nati da iniziative collettive sociali, da slanci frammentari che si incrociano, si scontrano, si sommano, si dividono e per poi dividersi e incrociarsi di nuovo. Ciò significa che niente può essere stabilito in anticipo. Essenzialmente, profonda delusione da Linera, che praticamente in maniera molto leninista fa delle affermazioni e giustifica le proprie affermazioni, ma esclusivamente in una dinamica molto così, di aver un approccio dialettico. Di avere un approccio molto di eclettismo parolaio. È vero, esistono delle grosse contraddizioni all'interno della Bolivia, però il giustificare azioni come quelle là che abbiamo visto le settimane scorse rispetto agli indigeni per la costruzione della superstrada, insomma, non è che favoriscono tutto quanto quello là che Linera ha affermato fino adesso, non è che favoriscono una maggiore comunicazione all'interno del blocco nazionale popolare, anzi tende a porre dei notevoli ostacoli.
Sì, a me sembra che Linera impiega tante belle parole per far vedere che il governo tiene all'interesse di tutti e quindi sa bene quello che fa quando costruisce queste autostrade, eccetera, eccetera. Però se questo governo si vanta di aver messo nella Costituzione il diritto degli indigeni a intervenire sulle decisioni sulle loro terre e poi contraddice questa stessa Costituzione non dandogli questo diritto, facendo come gli pare per un piano tra l'altro di costruzione di infrastrutture molto discutibile, c'è poco da fare, una contraddizione tra quello che dice e quello che fa.
È l'esempio da noi della NOTAV, no? Si costruisce una linea alta velocità in un territorio senza coinvolgere all'interno dell'utilità o meno di questa infrastruttura la popolazione del luogo. È chiaro che nasce lo scontro attorno a questo.
Ora lasciamo per un attimo la musica, poi ritorniamo per i saluti da latinoamericana.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en China me cafó
muerto a mansalva Zapata el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad, por eso los indios.
Sulle note di questa canzone dedicata a Emiliano Zapata, ricordiamo che 44 anni e 2 giorni fa moriva proprio in Bolivia un grande militante comunista, un grande internazionalista, un grande guerrigliero per la liberazione dei popoli, che era Ernesto Che Guevara. E appunto ricordiamo anche in questa occasione tutto l'esempio della sua stessa vita. E dopo aver ricordato il CE, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato anche quest'oggi. Lasciamo i microfoni di Radio Onda Rossa al Tappabuchi, la trasmissione dell'assemblea coordinata e continuativa contro la precarietà. Noi ci riascolteremo su queste frequenze lunedì prossimo, sempre a partire dalle 17:30, e grazie a tutte e a tutti per averci seguito. Un particolare saluto a chi lo ha fatto privato della propria libertà personale.
Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tabletero que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada.